E quando sono le 10:59 minuti primi, siete sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come annunciato, siamo in collegamento con Guido Calderon, giornalista del Manifesto, che salutiamo e gli chiediamo se ci sente bene.
Sì, buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, da stamattina un po' anche leggendo i giornali non abbiamo potuto far altro che parlare della manifestazione, delle manifestazioni, anzi, della giornata di ieri e di questo tentativo, insomma, delle destre a vario titolo di impadronirsi della giornata del 2 giugno. Su vari giornali, c'è grande sdegno, insomma, per questa operazione che, le destre si sono permesse di fare proprio nel momento in cui il presidente Mattarella e il presidente del Consiglio Conte hanno fatto un invito all'unità nazionale in questo momento, così, così complicato. L'operazione di ieri, in realtà, anche a livello di visibilità, sembra essere abbastanza riuscita, soprattutto ai, tre leader dei partiti di centrodestra nostrani, quindi la Meloni, la Salvini e, Tajani. In realtà si riferisce anche sui giornali di oggi con più di qualche battibecco rispetto alla visibilità, rispetto agli assembramenti e rispetto a, come poi si è svolta la giornata con il corteo. Quindi, innanzitutto, prima, diciamo, di passare anche a argomenti un po' più, croccanti come quello del generale Pappalardo, dei Novax, eccetera, magari facciamo una panoramica rispetto all'intento quantomeno che c'era per la giornata di ieri da parte dei partiti mainstream, quindi della Lega, dei Fratelli d'Italia e di Forza Italia, e poi, diciamo, come effettivamente questa giornata si è prodotta ieri in piazza.
Sì, diciamo che se me lo consenti, io partirei da un elemento anche un pochino più lontano, molto rapidamente, vale a dire che in qualche modo stiamo cominciando ad assistere, e non penso quindi ovviamente soltanto alle piazze di Roma, alle piazze d'Italia o al nostro paese soltanto, ma sul piano internazionale, a diciamo un inizio di quella che potrebbe essere il definirsi degli scenari politici del post pandemia, ammesso che ci sia un pieno post pandemia. Ne parleremo poi magari a settembre, ottobre. Vale a dire, ce l'avamo lasciati prima del virus, ragionando per sommi capi, ovviamente un ragionamento un po' all'ingrosso, con l'emergere sostanzialmente a livello di tutto l'Occidente delle forze variamente definite come populiste, sovraniste, le nuove destre, quant'altro. C'era stato, diciamo, un boom, un'esplosione, una crescita, poi un inizio di crisi, eccetera. Però era questo un po' l'argomento politico e le forze politiche che sembravano dominare la scena anche rispetto a coloro che si volevano opporre a queste forze. Quindi erano in qualche modo il centro del dibattito. Quello che sta accadendo, un po' a livello internazionale, rispetto al virus, rispetto alla pandemia, rispetto all'isolamento, al distanziamento sociale, alle varie forme, diciamo, che sono state assunte per contenere il virus, ma anche e soprattutto le condizioni sociali che questa situazione sta portando con sé, ci dicono come quelle forze stiano cercando di trovare un protagonismo e di proporsi in qualche modo come elemento centrale di quello che sarà il dopo. Questo è lo scenario. Perché dico questo? Perché in qualche modo alcuni degli elementi che noi troviamo scomposti nelle piazze, diciamo simbolicamente, in maniera quasi classica, nelle diverse piazze italiane, lo abbiamo visto anche nei giorni scorsi, non soltanto ieri, ripropone un po' gli stessi temi che vengono cavalcati a livello internazionale e che rappresentano un po', diciamo, le varie proposte attraverso cui queste forze politiche, definiamole molto genericamente le nuove destre, per capirci, si posizionano sul terreno. Questo credo sia interessante perché ci consente, al di là della specificità del caso italiano, di questo o quel gruppo, talvolta anche bizzarro, per cui più che un'analisi seria vengono in mente così delle frasi spiritose, di capire però qual è, diciamo, la partita è un po' questo: immaginare come le forze che hanno largamente dominato la scena tentino o stiano, nel caso, se già li sta avvenendo, li sta andando bene, di ripresentarsi come arbitro o arbitri della situazione del dopo. Per cui, da questo punto di vista, è chiaro che, per esempio, nel caso italiano, al di là dell'utilizzo della data del 2 giugno, trasformato qual era la volontà, diciamo, della destra italiana in questa data, di fare del 2 giugno in qualche modo una sorta di 25 aprile antivirus. Vi ricorderete, l'estrema destra, i gruppi apertamente neofascisti avevano immaginato appunto di poter cavalcare quella data come data, trasformando di segno il dato della festa della liberazione nella festa del dopo virus, della liberazione dal virus, con esiti abbastanza grotteschi, comunque sostanzialmente derubricati a qualche iniziativa locale e minuscola. Il centrodestra, la destra politica, che è parte peraltro culturalmente e politicamente anche di un'estrema destra, visto che lì dentro scorrono contenuti e personale politico di un certo tipo, ha tentato di fare la stessa cosa con la data del 2 giugno, mettendo insieme i vari elementi. Di che cosa parlo? Com'è stato l'atteggiamento delle destre italiane? Ma ripeto, poi se ci sarà tempo o in un'altra occasione il ragionamento riguarda un po' il complesso di queste forze a livello internazionale. In un primo momento il tentativo di attribuire la responsabilità a qualcuno, detto in altri termini, sono forze che hanno lucrato lungamente sulla paura. Paura a cui si potesse dare un volto e attribuendo una responsabilità, diciamo, alla paura e al malessere del pre-pandemia. Dentro la pandemia questa operazione, questo artificio retorico e non solo, è risultato più difficile, se non del tutto vano. Per cui che cosa è accaduto? Che in un primo momento il problema del virus, della pandemia, era la responsabilità degli untori, che potevano essere via via i cinesi, il virus cinese, una manipolazione, un'operazione condotta a tavolino, quindi la logica in qualche modo del complotto. La storia ci dirà come sono andate le cose, ma tutti, diciamo, gli scienziati più importanti ci dicono che sicuramente non è frutto di una cosa studiata a tavolino, di un'arma chimica sfuggita di mano a qualche scienziato pazzo, il virus con cui ci stiamo misurando. Quindi il primo tentativo è stato quello di cavalcare la paura attribuendo una responsabilità. Poi qualcuno lo ricorderà, alcuni giornali del centrodestra hanno cominciato a dire, con titoloni in prima pagina, senza dire esplicitamente che ne fossero responsabili, però gli immigrati si ammalano di meno, quindi prima erano i cinesi, poi sono diventati tra virgolette i neri, no? Però è difficile attribuire tutto ciò che sta accadendo a un singolo responsabile. La complessità della vicenda riduce quella retorica semplificatoria del capro espiatorio, così, diciamo, un ballon de sé, insomma ci si prova ma la sortita spesso non produce alcun effetto, e quindi si è cambiato registro. Adesso le forze della destra si rappresentano come i paladini della libertà, da un lato, cioè l'idea torniamo alla normalità, riapriamo tutto. Hanno dato anche questa bella prova di sé con una manifestazione che, dopo lunghe polemiche sul fatto di stare riuniti o meno, li ha visti praticamente le immagini di Via del Corso con questa folla stretta, insomma, non erano proprio molto positive e neanche, nemmeno positive per i partecipanti, devo dire, visto che c'è un problema serio da affrontare quanto a rischio del contagio tuttora. Quindi l'immagine è quella di chiedere la libertà, di rappresentarsi come le forze che chiedono la liberazione, quindi di contrapporsi, e questa è l'altra dinamica, una logica antisistema alle istituzioni, nel caso un governo come quello, bizzarro peraltro dal punto di vista della colorazione politica italiana, per chiedere la liberazione, l'apertura, la cosa. Anche questo è un asse che abbiamo visto a livello internazionale, cioè sia la questione della ricerca del capro espiatorio che la ricerca adesso a tutti i costi di riaprire tutto, nel caso italiano, ma non solo. Questo significa incrociare ovviamente interessi sociali, alcuni interessi sociali in particolare, che sono gli interessi per esempio del piccolo commercio, delle piccole attività, un settore dove le destre peraltro hanno sempre avuto una particolare attenzione, ma comunque che è un tema sentito ovviamente economicamente. E si annuncia anche l'idea di che cosa sarà dopo in termini sociali, ma ancora lo vedremo, perché l'idea della protezione piena per le vittime della pandemia in termini sociali non è stata esplicitata, perché questo metterebbe le destre su un piano anche sociale più articolato, che difficilmente è il loro terreno. Però diciamo, ricerca del capro espiatorio, oggi richiesta di generica liberazione dai vincoli della pandemia, è l'asse che va da Trump alla Germania, per non parlare di Bolsonaro. Cioè è un quadro in cui c'è dentro o la negazione del pericolo, tout court, cioè l'idea è tutto un complotto, se lo sono inventato, o qualcuno ci ha messo in questa situazione, c'è un colpevole, gli diamo un nome, oppure abbiamo già sopportato abbastanza questi vincoli, è ora di tornare alla vita di prima, in qualche modo implicitamente, costi quel che costi. Sono caratteristiche specifiche, diciamo, che le destre stanno mettendo in campo, e mi sembra che ieri a Roma sia, con le diverse tonalità delle forze politiche del centrodestra italiano, si sia manifestato questo, cioè si sia manifestata l'idea che in qualche modo adesso si deve pensare ad un'altra fase, e che quelle destre tentano di rappresentarsi come i paladini di questa nuova fase. Da considerare che l'alfiere di questa vicenda, in qualche modo, visto che è la figura che dominava la scena largamente, cioè Matteo Salvini, ha già annunciato che tornerà quest'estate a girare l'Italia. Ricordiamoci che veniamo da un'estate scorsa in cui all'interno delle spiagge salviniane si è fatta e disfatta la politica italiana per mesi, fino alla rottura della coalizione governativa, per ribadire la presenza e, diciamo, il ruolo centrale suo e della Lega in questo quadro, insomma.
Assolutamente, sì, è un quadro anche abbastanza complesso che riguarda un po' anche paesi, un po' tutto il mondo, peraltro ci sono, insomma, situazioni estremamente complicate. Hai citato Trump e Bolsonaro su tutti, che stanno affrontando sul piano della politica interna, il primo sicuramente una delle più grossa crisi sociale interna da quando è presidente, il secondo che comunque sta affrontando dei numeri anche di contagi e di morti che sono assolutamente importanti. Proprio oggi, peraltro, Bolsonaro, insomma, in un suo ennesimo slancio di dichiarazioni pubbliche ha detto, insomma, che non è colpa di nessuno, che bisogna morire, cioè che purtroppo moriremo tutti, e che quindi non dipende da lui il fatto che ci siano così tanti morti in Brasile. Tornando a noi, Guido, vorrei continuare un po' sul filo della giornata di ieri, anche perché in qualche modo c'è stata una lettura anche dei giornali di un'operazione di ormai inizio campagna elettorale per quanto riguarda le regionali che dovrebbero svolgere a settembre, in questo famoso election day connesso anche al referendum. Sul piano della politica interna, la partita, come dicevi tu, è abbastanza chiara, cioè di porsi, al contrario di come hanno fatto le forze di governo, come invece i paladini, e intestarsi la nuova fase politica successiva al virus. Secondo te l'operazione di ieri in qualche modo è riuscita, si è inserita bene all'interno di questo contesto, oppure, come anche altre mosse fatte soprattutto da Salvini nelle scorsi mesi, nelle scorse settimane, continuerà in qualche modo a creargli delle perdite in punti percentuali, visto che anche tutti gli ultimi sondaggi negli ultimi mesi lo ha visto perdere ormai tra i 5 e 6 punti percentuali? Gli ultimi sondaggi lo danno al 26%, siamo partiti prima dalla pandemia con dei numeri intorno al 32-33%, quindi comunque registriamo uno sversamento di voti in gran parte, secondo i sondaggi almeno, deputato alla figura di Conte, e in qualche modo destinati al PD e al Movimento 5 Stelle, che si sono intestati invece come un po' i padri difensori in questa epoca di coronavirus.
Beh, ovviamente è difficile, sì, ci sono i sondaggi, ci sono degli elementi di analisi che sono sotto gli occhi di tutti, è difficile definire l'orizzonte. È chiaro che quando parliamo di che cosa accadrà da qui a qualche mese, al di là, diciamo, che su questo cerchi di, che questi temi cerchino di essere cavalcati dalle destre, è chiaro che dobbiamo essere tutti consapevoli, ma perché lo vediamo già, non c'è bisogno, insomma, di essere dei fini analisti per dirlo, che la situazione sociale che farà seguito al lockdown, che farà seguito a questa situazione, è una situazione sociale drammatica, nei confronti della quale il governo, mi sembra, il governo in carica, mi sembra abbia fatto timidamente alcune cose, che tutto sommato, voglio dire, ci si debba vedere positivamente che siano queste forze politiche al governo piuttosto che un governo come era quello appunto con dentro anche la Lega, però ovviamente non è sufficiente. Non è sufficiente, non sarà sufficiente, i costi sociali di questo blocco e del numero infinito di posti di lavoro che si stanno bruciando e che si sono persi e che non si ritroveranno probabilmente è talmente significativo che la situazione sociale che vedremo da settembre in poi, ma che abbiamo già, ripeto, sotto gli occhi, è drammatica. È chiaro che in questa situazione, in questo quadro, è difficile immaginare che cosa davvero potrà accadere sul piano politico. Perché dico questo? Ma non certo per fare, diciamo, profezie di sventura, ma perché è presto per capire cosa traduce la realtà sociale nuova in termini di una politica che è al momento, diciamo, la politica vecchia. Cioè questa è la politica del prima del virus. Dicevamo prima, le forze populiste della nuova destra erano abbastanza emergenti, gestivano un po' l'orizzonte politico di tutto l'Occidente, stanno cercando di capire come faranno a riposizionarsi in un ruolo determinante nel dopo. La crisi sociale gli offre da questo punto di vista una chance, però la crisi sociale impone delle risposte che non sono quelle che necessariamente le destre sono pronte a dare, e questa è una delle questioni, cioè nel senso che queste destre hanno in parte un profilo sociale, ma al momento sembrano cavalcare di più alcuni settori sociali. La riapertura di cui parlano riguarda soprattutto alcune parti delle professioni liberali, del commercio, non riguarda genericamente tutti coloro che stanno perdendo il lavoro. C'è una questione rispetto al lavoro dipendente che non mi sembra sia così chiara, quindi loro è adesso cavalcare uno spirito protestatario e antisistema dicendo qualcosa è stato fatto, non è sufficiente, dovete fare di più, dobbiamo fare di più, dobbiamo aprire tutto, liberare tutto dai vincoli, eccetera eccetera. È difficile capire questo. Dopodiché ci sono delle geografie interne, abbiamo assistito negli scorsi mesi a uno spostamento che comincia a essere anche significativo di consensi dalla Lega nei confronti di Forza Italia, la crisi nei confronti di Fratelli d'Italia, la crisi di Forza Italia inarrestabile, però si è affermata intorno a percentuali che ancora assicurano una rappresentanza parlamentare, però è difficile capire che cosa accadrà. E poi nella partita delle regioni si dovrà capire come funzionano queste alleanze, perché come sappiamo la Lega, che si intestava le candidature più efficienti, quelle segnate dalla maggiore capacità poi di governo dei territori, almeno questo ci è stato detto, incassa un risultato parziale, perché se è vero che al Veneto si guarda come a un esempio di buona gestione del periodo della pandemia, i dati della Lombardia, la situazione della Lombardia è sotto gli occhi di tutti a denunciare invece una catastrofe. Quindi anche lì si dovrà capire come tra queste forze si ridisegna gli equilibri. Credo che però ci si debba preoccupare del fatto che la situazione sociale, ben più della capacità di queste forze politiche di cercare di egemonizzarla, sarà complicata, sarà molto complicata, tra l'altro assegnando responsabilità e un ruolo molto importante alle sinistre pluralmente intese, politiche, culturali che esse siano, ma sicuramente il problema della destra si ripresenterà. A questo si può aggiungere che cosa si sta vedendo poi nel nostro paese, che sono un po' le altre piazze, quelle esplicitamente neofasciste, quelle curiose dove si mescola cospirazionismo e altre cose, che sono gli altri elementi che la destra sta rappresentando a livello internazionale e che noi vediamo scomposte. In altre realtà, penso ad esempio a quella degli Stati Uniti, si sono viste e in realtà messe tutte insieme, per dire, la destra di Trump, che è destra della Casa Bianca, ma è in qualche modo anche una destra presente nel paese, variamente presenti in alcuni territori, dalle milizie a settori del Partito Repubblicano, gruppi di pressione, diciamo alcune chiese evangeliche, ha cavalcato tutta questa vicenda della pandemia dicendo prima c'era una responsabilità, ci sono i cinesi dietro, c'è una colpa, le sanzioni, la guerra commerciale, perché no anche una guerra guerreggiata prima o poi con i responsabili di questa catastrofe, ha avuto difficoltà a chiudere il paese, ha accusato i governatori democratici di chiudere il paese, di chiudere alcuni stati, ha aizzato gruppi di facinorosi, ritornano in scena le milizie dopo parecchio tempo che non se ne sentiva parlare, questi gruppi diciamo auto-organizzati, paramilitari, non tutti a vocazione suprematista ma comunque di estrema destra, e adesso diciamo nell'ultima fase sta cavalcando ulteriormente anche dentro la vicenda dello scontro sociale, delle grandi manifestazioni contro il razzismo, contro la violenza che si stanno vedendo negli Stati Uniti, sta cavalcando un'ulteriore ipotesi che è quella, Trump ha parlato di law and order, come dire, impugnando una Bibbia, brandendo una Bibbia come un randello, cioè quella di uno scontro interno, immaginando che questa polarizzazione possa sì, come dire, costruire molti nemici per la sua destra, ma contemporaneamente possa anche ricompattare un fronte conservatore che fin qui non era sempre omogeneo a sostenerlo. Quindi questi elementi sono riuniti in quel caso in un'unica vicenda. Da noi li abbiamo visti scomposti, quindi abbiamo visto le piazze esplicitamente neofasciste, quindi Casa Pound, questo movimento Marcia su Roma che raccoglie diciamo diverse componenti. C'è da tenere presente che proprio dentro la pandemia c'è stato diciamo il scioglimento quasi fotografico, plastico di Forza Nuova, che ha perso con lo testimoniano appelli fatti da gruppi locali che hanno condiviso i medesimi testi, ha perso gran parte del proprio organigramma diciamo in tre quarti del paese, e che diciamo ancora non si vede come si riconfigurerà. E poi c'è stata la piazza di ieri diciamo dei gilet arancioni del generale Pappalardo, di questo generale, discusso generale dei carabinieri in pensione, dove anche lì sono riemerse alcuni volti dell'estrema destra, ma più generalmente io parlerei come dire di quel fascismo di provincia che ha sempre attraversato sia alcune anime dell'estrema destra sia un pezzo del corpaccione elettorale di quella che fu la stessa Alleanza Nazionale, quindi un fascismo come dire non necessariamente formato, figure non necessariamente politicamente costruite. In parte c'erano anche dei militanti veri e propri dell'estrema destra, con un cemento diciamo che teneva insieme quel tipo di piazza, quel tipo di fenomeno abbastanza bizzarro, abbastanza difficile ancora da definire, che è quest'idea della, in qualche modo, della cospirazione, della colpa, un capro espiatorio probabilmente nell'ombra, ma soprattutto l'idea che si stia giocando alle spalle delle persone e che ci sia qualcuno che tira i fili, si possono dare diversi nomi a questo qualcuno che tira i fili nell'ombra. Diciamo la piazza di ieri, come era già accaduto a Milano qualche giorno fa, sempre con i gilet arancioni, fa anche immaginare, come dire, a quei settori che hanno guardato al Movimento 5 Stelle e che magari ora non lo apprezzano più, perché anche lì c'è stata comunque il Movimento 5 Stelle, ponendosi come forza né di destra né di sinistra, siamo consapevoli che ha attratto in un primo momento delle componenti che venivano culturalmente, elettoralmente anche dalla destra. Adesso il governo col Partito Democratico, con l'EU, probabilmente la rottura prima ancora con la Lega e l'idea di mantenere la propria presenza nell'esecutivo ha allontanato delle anime. La piazza di ieri faceva pensare a delle tesi dell'estrema destra quanto a dei contenuti grillini, la polemica Novax, l'idea che dietro ogni decisione si nasconda una trama, no? Cioè in qualche modo una specie di costrutto paranoico di massa. Anche lì tornano l'evocazione diciamo di alcuni termini culturali delle destre americane, no? Questo stile paranoico che da sempre si accomuna, come dire, è stato lungamente studiato per definire un po' l'idea del cittadino medio americano che guarda a destra, considerando che tutto ciò che viene fatto dai poteri istituzionali, dal pubblico, dai governi, dalle autorità, nasconda una sorta di grande complotto. Per decenni è stato ovviamente il comunismo e l'anticomunismo l'ombrello rispetto al quale poi si costruivano altri contenuti. Oggi è una generica paura nei confronti degli elementi multinazionali in termini politici, l'ONU, l'OMS, eccetera, le migrazioni, il multiculturalismo e via dicendo. Riducendo il sedicesimo rispetto alle piazze italiane, è comunque una paura che dà un nome, vede come una minaccia tutto ciò che è complesso, tutto ciò che è difficile, eccetera. Viene da ridere, potrebbe venire da ridere, ma bisogna considerare che quello è un pezzo comunque, anche se marginale, dell'opinione pubblica, e che dentro una stagione terribile come questa della crisi, come sarà sul piano sociale ciò che accadrà dopo, comunque è un elemento di cui tener conto. Quello che intendo dire, cioè, che queste piazze italiane, dalle piazze neofasciste ai gilet arancioni, alla piazza della destra, a quello che vedremo farà Salvini quest'estate, come lo farà, in quali spiagge, con quale pubblico, perché comunque poi ci tratta anche di capire sembrano scomporre tutti gli elementi che noi oggi vediamo in giro per il mondo, dall'Alternative für Deutschland in Germania, alla vicenda francese dove c'è questo medico, questo virologo che si chiama Didier Raoul, che è uno di quelli che sosteneva l'uso dello stesso farmaco presunto miracoloso che anche Trump a un certo punto ha sostenuto, e che recentemente invece l'OMS ha detto appunto non serve a nulla, dietro al quale si è ricomposta un'area che non è più soltanto quella del lepenista del Rassemblement National, ma c'è una rivista per esempio che si chiama Front Populaire, che è stata lanciata dal filosofo Michel Onfray, un filosofo anche lì sulfureo, per quanto meno, cioè sempre un po' sul confine, che mette insieme sovranisti di destra e di sinistra, con l'idea che dopo la pandemia le vecchie ideologie dovranno essere messe in pensione e si dovrà ricomporre una nuova verticalità della politica alto-basso, cose già sentite, per la Francia sono nuove. Gli analisti dicono che Macron si sta preoccupando oggi più di questo che non di Le Pen e del suo Rassemblement National. In America l'abbiamo detto, ci sono molti altri casi, però per dire, in Italia tutto questo non è necessariamente riunito in un'unica piazza, in un unico fenomeno, ma lo vediamo scomposto, anche se però dobbiamo pensare che in qualche modo, senza dare troppa enfasi a queste piazze che hanno diversità in termini di proporzioni, di rappresentanza politica, di soggettività, è ovvio, rappresentano un pezzo del paese. Allora io ricomporrei queste piazze per dire c'è un pezzo di italiani, e non è così minoritaria, che è attraversata da tutte queste diverse correnti, che vanno dall'idea del complottismo, dalla ricerca di un nuovo capro espiatorio. Hanno odiato tanto i Rom e gli immigrati, hanno tanta voglia forse che qualcuno torni a restituirgli un nemico da odiare, un nemico visibile, un nemico riconoscibile, un volto su cui inveire, no? Non so come dire, c'è questa idea della liberalizzazione, liberalizzazione, cioè no alle regole, non solo riapriamo tutto, ma stralciamo le regole, quando sappiamo che alcune regole sono, rendono complessa l'attività economica, altre in un paese con il lascito di mafie che sappiamo sono anche lì a difendere, in qualche modo a presidiare il funzionamento di un paese democratico e di un'economia trasparente. E via via, cioè questi sono i temi. Poi si sposta ovviamente il tutto anche sul piano istituzionale, tutto questo, e direi che forse io posso anche concludere, ovviamente pone anche un problema. Dare questa attenzione alla destra non significa dover immaginare che che quel pericolo vada risolto altrimenti. Di che cosa sto parlando? Una delle ipotesi con cui si potrebbe uscire politicamente dalla crisi, ma siamo su un altro piano a questo punto, stiamo ragionando così, diciamo, le cose che scrivono i giornali, è che forti di questa paura per un possibile ritorno delle destre si stia immaginando nei partiti maggiori l'ipotesi del grande governo di coalizione di solidarietà nazionale, cioè che l'unico modo per evitare che la protesta venga cavalcata o possa si provino a cavalcarla le forze, le varie forze della destra, comprese anche le propagini più radicali, e da questo faccio un inciso, l'attenzione di alcuni giornali alla giusta preoccupazione nei confronti dell'estrema destra talvolta sembra far immaginare che ci sia anche un po' un uso strumentale, no? Una ipervalutazione e visibilità di alcune componenti che poi in realtà noi sappiamo, pensiamo alla stessa Casa Pound piuttosto che a Forza Nuova, ancora di più insomma in macerie, poi scontano delle difficoltà, hanno delle capacità ma scontano anche delle difficoltà, e che diciamo che tutto questo possa far immaginare che l'unico modo per risolverlo è che in qualche modo tutte le forze politiche, almeno quelle parlamentari, siano ricondotte dentro un'orbita governativa, e quindi la differenza tra opposizione e governo si riduca a tal punto che non ci sia più nessuno in grado di cavalcare il malessere degli italiani da settembre in poi. Forse questa sarebbe una soluzione, se non pari, ma diciamo dannosa quanto il pericolo delle destre, ma questo è, ripeto, un altro piano.
Assolutamente, peraltro così si va anche a definire un po' quello che potrebbe essere il panorama della politica italiana e non solo, ovvero appunto queste le destre, o comunque questi movimenti, tutta questa galassia che si muove intorno all'intestazione appunto di quella che sarà la conflittualità sociale e le problematiche relative alla fase 2, e invece le forze moderate che in qualche modo si pongono come alternativa valida e che insomma si gioca una partita politica rispetto alla paura invece dell'ascesa delle destre e della galassia che gli ruota intorno. Guido, io ti ringrazio, penso sei stato molto esaustivo e ci hai dato una lettura assolutamente interessante non solo di quello che è avvenuto ieri, ma anche diciamo della portata a livello mondiale di quello che sta accadendo rispetto alla galassia sovranista, e di cui ieri ce n'è stata una dimostrazione in Italia, insomma a Roma, con le piazze che abbiamo visto a vari livelli. Ti ringraziamo e ci risentiremo presto quando magari ci saranno novità anche da questo punto di vista per fare il punto della situazione.
Perfetto, a presto allora.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie.
E quando sono le 11:31, questa era la corrispondenza con Guido Caldiron, giornalista del Manifesto, con cui abbiamo provato a fare un po' di chiarezza, un po' di ordine rispetto alle manifestazioni della galassia della destra sovranista, più o meno moderata, più o meno estrema, in piazza ieri a Roma e un po' in tutta Italia. Una galassia che ovviamente ha dei forti collegamenti anche con delle tendenze delle destre sovraniste nel mondo, Trump e Bolsonaro su tutti, ma non solo, anche in Europa, con Alternative for Deutschland in Germania ad esempio, ed anche in Francia con la Le Pen, ma non solo, anche con nuove forze che fanno del complottismo il loro cavallo di battaglia, che stanno appunto, che presentano una galassia composita tra oltranzisti cattolici, novax, militanti fascisti, rossobruni ed esponenti di vario genere di questo tipo. Noi a questo punto ci andiamo a prendere una meritata pausa musicale. Loro sono i Motorhead, questa è Heroes.